Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Oggi conosceremo Medici con l'Africa QAM, la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Subito dopo i consigli preziosi di Matilde. In chiusura scopriremo il santo di oggi. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar dovrai, come scritto la sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' di lati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu valerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Allora, colleghiamoci subito con il direttore responsabile organizzativo di Medici con l'Africa QAM, Don Dante Carraro. Buongiorno Don Dante.
Buongiorno, buona giornata a lei e a tutti i radioascoltatori.
Don Dante, Medici con l'Africa QAM è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. In che anno inizia la vostra avventura? In quanti paesi dell'Africa siete presenti?
La nostra avventura è iniziata nel 1950, quindi un bel po' di anni fa, sulla spinta di un medico, Francesco Canova, che dopo 12 anni di servizio in uno dei paesi poveri è tornato e ha convinto e ha coinvolto il vescovo di Padova, Monsignor Bortignon, a realizzare quest'opera che è QAM, che è un collegio per medici missionari, e che poi successivamente ha preso il nome appunto di Medici con l'Africa QAM. Abbiamo lavorato in oltre 200, abbiamo lavorato in Africa in gran parte, attualmente siamo presenti in 7 paesi dell'Africa subsahariana e la scelta è stata proprio questa, quella di scegliere il continente più povero dentro le aree più povere che sono quelle subsahariane e addirittura poi una sottolineatura speciale e specifica sull'ultimo miglio del sistema sanitario.
Don Dante, quali sono i vostri obiettivi?
I nostri obiettivi sono quelli di rafforzare il sistema sanitario di questi paesi poveri. Purtroppo i paesi dell'Africa subsahariana vivono situazioni drammatiche. Solo per dare un esempio è dire che l'Etiopia, con 110, 120 quasi milioni di abitanti, ha un pugno di ortopedici in tutto il paese, quindi parliamo di numeri veramente incomprensibili. Tanto sono drammatici, eppure la Sierra Leone che prima dell'Ebola che c'è stata 3 anni fa, prima era un paese che aveva un pediatra in tutto il paese e che poi l'Ebola ha aggravato questa situazione, oppure ancora il Sud Sudan che ha un paese grande due volte l'Italia e che in tutto il paese non ha un ginecologo e ha una ostetrica per 20.000 mamme che partoriscono. Allora, a fronte di questi numeri, il nostro mandato, la nostra missione è proprio quella di rafforzare e aiutare il locale sistema sanitario, quindi andar giù e accompagnare, ecco, medici con l'Africa e non per l'Africa, accompagnare, accostarci, far crescere il locale, il sistema sanitario del paese stesso. Quindi il nostro proprio mandato è questo, e lo si fa sia in alcuni paesi riabilitando, costruendo delle infrastrutture, un ospedale, un centro sanitario, in paesi particolarmente deboli, penso adesso al Sud Sudan in particolare, che non ha proprio neanche fisicamente le strutture, quindi partire dalla ricostruzione o delle strutture stesse, fino alla formazione del personale locale, sia quella più teorica sia quella più pratica, accompagnandola proprio nelle strutture ospedaliere, della formazione del personale locale, perché il mandato nostro è quello di far sì che queste strutture, questi paesi, quei sistemi sanitari possano camminare con le proprie gambe e quindi essere, se vogliamo, per usare una parafrasi evangelica, quei servi inutili, necessari lì quando sono necessari, ma che hanno l'obiettivo di diventare inutili perché queste strutture possano camminare con le proprie gambe.
Lei citava poc'anzi la Sierra Leone, un paese poverissimo che 3 anni fa è stato colpito dalla tremenda epidemia di Ebola. Com'è attualmente la situazione? Ebola è stata completamente debellata?
Allora, il virus, come si sa, insomma, non esiste ed è presente nell'area. Per fortuna, come tutta la epidemiologia delle malattie infettive insegna, ci sono delle fasi molto anche prolungate dove il virus è silente, e attualmente, dopo lo scoppio che c'è stato appunto 3 anni fa di Ebola, che è stato un massacro vero, ricordo solo che noi come Medici con l'Africa Qua abbiamo anche vissuto l'epidemia di Ebola che c'era stato che c'è stata nel 2005 in Uganda, e lì c'erano stati 300 casi, solo per dire. E in Angola un virus simile con il Marburg nel 2015 ci sono stati 730-735 casi. Parlo della Sierra Leone 3 anni fa, che ci sono stati 14.000 casi, per dire come è stato un paese che è stato massacrato, sono stati chiusi i mercati, chiuse le chiese, chiuse le scuole, i bambini che andavano in giro, quindi un paese messo in ginocchio durante l'Ebola. E per fortuna dopo un anno e mezzo, due anni quasi di questa tragedia che ha travolto il paese, per fortuna il virus poi è diventato più silente e adesso l'epidemia è sotto controllo e non c'è più, ecco, il pericolo di Ebola adesso, però sono rimaste purtroppo le conseguenze di Ebola con un paese, come dicevo prima, purtroppo in ginocchio da tanti punti di vista, sia quello economico, sociale, quello economico, diciamo, produttivo, quello sociale, perché la gente ancora ha un po' di paura, e poi anche quello sanitario, perché, ripeto, l'Ebola è una malattia che colpisce in particolare gli operatori sanitari e quindi hanno in tutto il paese, l'Ebola ha portato via 214 operatori sanitari in un paese che prima aveva pochissimi operatori sanitari, quindi è una prova dura che la Sierra Leone sta vivendo.
Comme une fausse note qui vient dans la mélodie. Ebola, on te pensait depuis l'heure abolie. Tu te balades en déboulant seulement la maladie. On va pas fuir devant toi, on va pas s'enterrer, car on le sait, on a les moyens de s'en tirer. On va te ferrer, on n'est pas pestiféré. On va se mettre ensemble, on va te virer. Et
hey, yamang, et bébé nambara, l'abdani ma soto. N'arrive pas m'bara, n'arrive pas mon homme en fourré, sauté ira. En étant un mané. Afrika dore woni, onfure ranubo. Mamar bugaria na mama Afrika keli, na mima kore buma. Fekbebe nambara dangi, Ebola monoma.
Le continent, l'Afrique a besoin de vaccins, de médicaments. Est-ce que l'espoir pour eux est permis? Faut-il fermer les yeux et les laisser dans l'oubli? Non, alors on s'unit pour la bonne cause. On se mobilise, on brise les portes closes. Ebola, je jure de te poursuivre jusqu'à t'évincer. L'Afrique a besoin du vaccin pour se soigner.
Ebola.
La ricerca operativa ha assunto negli anni un ruolo sempre più forte per la vostra organizzazione e parte integrante del vostro piano strategico, complementare all'attività sul campo e anzi funzionale a risultati sempre più efficaci. Cosa significa fare ricerca per voi, Don Dante?
Per noi significa dare dignità alta anche a questo continente. Tante volte molti pensano che, essendo l'Africa così un continente proprio così molto debole, molto fragile, allora sia sufficiente fare quello che è possibile fare. Farlo, tanto le cose vanno bene lo stesso, perché gli africani tanto non si ribellano e quindi uno fa vista un po', a volte c'è questo rischio, come gli va più a genio o come gli comoda di più. Ecco, noi vogliamo combattere questa mentalità, proprio perché l'Africa è particolarmente fragile, particolarmente debole, ha diritto, ha, e noi abbiamo il dovere di dare, tra virgolette, il meglio di quello che abbiamo. Noi siamo medici e in quanto medici vogliamo fare il lavoro che facciamo a partire dai dati, dalla cultura del dato, capire se una cosa funziona e perché non funziona eventualmente, e se funziona potenziale allargarla. Tutto questo attraverso una ricerca, attraverso la raccolta dei dati, capire se un intervento che facciamo ha portato questo risultato oppure perché non l'ha portato, pubblicarlo, dirlo, esserne coscienti, farlo in maniera scientifica, proprio per dare dignità al lavoro che viene fatto in questi continenti. Quindi per noi la ricerca operativa significa partire dal campo, proprio dalle zone anche rurali dove noi lavoriamo, dove noi interveniamo, e raccogliere i dati, essere attenti a quel che capita, studiarli e pubblicare e fare una ricerca, pubblicare una ricerca che diventa appunto una ricerca operativa, perché l'obiettivo non è poi la pubblicazione, ma l'obiettivo di quella ricerca è migliorare il lavoro, quindi un processo di studio, di ricerca, di comprensione di quel che capita, per cambiare e migliorare l'approccio, cioè per dare proprio serietà, competenza e professionalità al nostro lavoro e dare dignità alta ai nostri interlocutori locali, alla gente, che è povera gente, ma che proprio per questo ha bisogno di serietà e di competenza nell'approccio. Anche per capire che quei soldi di cui noi viviamo, perché il lavoro che facciamo in Africa ha bisogno anche delle risorse finanziarie per andare avanti, ecco, dare la garanzia che quelle risorse siano spese bene, in maniera il più efficiente ed efficace possibile.
Medici con l'Africa Kuam intende contribuire nello spirito del Vangelo con prospettiva di servizio e senza fini di lucro. Ma, Don Dante, come vi si può aiutare?
In tanti modi. Io credo che, il primo, io sono un sacerdote, chiedo davvero la preghiera. Il Papa, il 23, c'è stata la giornata del digiuno e di preghiera per la pace in Sud Sudan, in Repubblica Democratica del Congo. Il Papa ha toccato il tasto più importante per un'organizzazione come la nostra, che è un'organizzazione missionaria, laicale, che parte dal Vangelo. Quindi la preghiera, la condivisione proprio spirituale, prima di tutto, è quella più importante, più necessaria, proprio lo dico convintamente, perché tante situazioni le affronti solo, oppure continui ad affrontarle solo in forza di una fiducia che il tuo lavoro non è radicato nelle tue capacità, che sono necessarie, ma è radicato davvero nella consapevolezza che questi figli, che queste creature, che queste popolazioni sono prima di tutto figli prediletti di quel Padre buono che crediamo ha a cuore specialmente i più poveri. Ecco, questo è il primo. Poi il secondo anche modo è anche quello molto concreto, ognuno di poter contribuire, basta andare sul sito nostro, basta digitare Kuam, Medici con l'Africa, e si vedono tante modalità anche concrete, anche piccole, perché noi crediamo che la carità sia quella della vedova che prima di tutto dà quello che può dare e lo dà con tutto il cuore, ognuno secondo le proprie possibilità per sostenere il lavoro. E terzo, io dico anche coltivare, e questo ci tengo anche questo molto, cioè coltivare l'immagine di un'Africa che pur prostrata, parlavamo prima della Sierra Leone, ma io penso sul Sudan e tanti altri paesi dove lavoriamo, comunque alcuni di questi praticamente, che sono magari prostrati, inginocchiati dalle difficoltà che incontrano quotidianamente, ma dentro quelle difficoltà, dentro quei drammi, dentro quelle tragedie, un'Africa che coltiva, ed è la testimonianza che porto, una voglia, una forza, un'energia. Penso ai tanti giovani che ci chiedono di studiare, penso ai tanti giovani che ci chiedono di poter imparare, di poter costruire il proprio futuro in quei paesi lì dove sono nati. Perché non è vero che penso ai migranti così, vengano qua così a cuor leggero. No, è una scelta dolorosissima, è faticosissima che fanno di lasciare il loro paese, la loro terra, le loro famiglie per intraprendere un viaggio che sanno essere molto pericoloso. Quindi sono loro per primi che ci chiedono, abbiamo voglia di crescere, ecco, coltivare dentro di noi questa immagine di Africa che dentro i problemi coltiva anche tanta energia, tanta fiducia e chiede di essere aiutata a continuare a credere nel proprio futuro. Ecco, questo credo che sia anche un aspetto importante, perché l'Africa è anche questo, ed è questa anche la bellezza di un continente pieno di problemi, ma anche molto ricco ed entusiasmante. Ecco, io dico anche come esperienza di prete, di medico, insomma, che vivo in quei continenti, devo dire che l'Africa mi regala anche tanto entusiasmo, tanta energia, tanta voglia di credere, continuare a credere nel futuro.
Don Dante, termina qui la nostra interessantissima chiacchierata. Io le strappo una promessa prima di salutarla, quella che a distanza di qualche mese dobbiamo risentirci, ci deve aggiornare e sentiremo cosa i progressi fatti. Noi le assicuriamo la nostra preghiera.
Grazie. Grazie di cuore, e la promessa la accolgo e prometto che sarò fedele. Ecco. Grazie.
A questo punto sono proprio curioso di conoscere i consigli, cosa ci dirà oggi la nostra amica Matilde che ci ha raggiunto in studio.
Orazio, buongiorno. Oggi andiamo a Teheran per parlare del ponte Tabiat.
Un ponte, mi pare, pedonale che unisce due grandi parchi divisi da un'arteria di grande scorrimento, Matilde.
Esatto, 270 metri di camminamento, il più grande ponte pedonale della città, e la sua caratteristica sono i tre livelli attrezzati di panchine, ristoranti, caffè. Tabiat in persiano vuol dire natura ed è un luogo di incontro, il più frequentato della capitale.
Ma so che hai una curiosità su questo ponte.
Sì, l'architetta è una donna, una giovane studentessa universitaria, Leila Raghian, che per il suo lavoro ha vinto molti premi internazionali.
Ma raccontaci bene come ha avuto l'idea questa talentuosa architetta iraniana.
Un giorno trova un divano in pelle abbandonato, questo strano ritrovamento accende in lei una lampadina, si chiede come sarebbe mettere quel divano su un ponte vicino, lo fa e si ritrova a sedere su quel ponte osservando i passanti mentre l'acqua scorre sotto i suoi piedi.
Il ponte diventa così un'estensione tutta da vivere dei due parchi. Ci sono stati problemi nel realizzare questo ponte, Matilda?
Sì, perché l'ostacolo più grande era l'embargo internazionale che vietava a molti paesi il commercio con l'Iran, ma alla fine il ponte è stato costruito e sono stati usati 2.000 tonnellate di acciaio e 10.000 metri cubi di cemento, pensa.
Sento che c'è un'altra sorpresa, lo vedo proprio dai tuoi occhi che sono raggianti.
Eh sì, sono fiera perché il ponte è stato realizzato da uno studio di ingegneri di Vicenza, un marchio tutto italiano che si è occupato della struttura metallica e della progettazione strutturale.
E per gli abitanti di Teheran, il ponte di Tabiat cos'è diventato?
È un punto di riferimento per chi ama i parchi e il verde. Pensa che Teheran è una città che soffre molto l'inquinamento atmosferico. Ogni inverno l'inquinamento raggiunge dei picchi altissimi. Pensa che la città si trova tra i 1400 e i 1800 metri e succede che c'è un fenomeno detto di inversione termica.
Che cosa succede?
L'aria fredda in altitudine impedisce la fuoriuscita di aria calda inquinata. Comunque, se andate a Teheran, visitate il ponte Tabiat.
Sarete in affollata compagnia della gente che corre, cammina, va in bicicletta o sosta nei tanti locali. Potete gironzolare e perdervi anche.
E adesso vi do un'indicazione per chi sta per partire per Teheran. Se volete raggiungere il ponte, dovete prendere la metro, la linea Line 1 Karizaz e scendete alla stazione Talegani. Entrate nel parco Talegani dove ci sono le indicazioni per il ponte Tabiat.
Come mai sei così informata?
Beh, ho visitato il ponte quando sono stata a Teheran, un'esperienza incredibile, ammirare in lontananza i monti Elburz, e un mese fa la città è stata benedetta, pensa, da un'inaspettata bufera di neve. Questa ha segnato la fine di un lungo periodo di siccità, il peggiore in 47 anni.
Non è arrivata la pioggia, ma il manto soffice della neve ha ricoperto di bianco anche il bellissimo ponte Tabiat, il ponte della natura.
Orazio, chiudo con un invito al viaggio come scoperta del sé per tutti gli amici di Radio Vaticana Italia e magari anche in Iran.
Grazie alla nostra Matilde che ora, prima di andar via, ci ricorda il suo indirizzo.
isegretidimatilde.com. Grazie.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi, 27 gennaio, la Chiesa ricorda Sant'Angela Merici. Angela Merici fondò nel 1535 la Compagnia di Sant'Orsola, congregazione le cui suore sono ovunque note come orsoline. La sua idea di aprire scuole per le ragazze era rivoluzionaria per un'epoca in cui l'educazione era privilegio quasi solo maschile. Nata nel 1474 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, in una povera famiglia contadina, entrò giovanissima tra le terziarie francescane. Rimasta orfana di entrambi i genitori a 15 anni, partì per la Terra Santa. Qui avvenne un fatto insolito. Giunta per vedere i luoghi di Gesù, rimase colpita da cecità temporanea. Dentro di sé però vide una luce e una scala che saliva in cielo, dove l'attendevano schiere di fanciulle. Capì allora la sua missione. Tornata in patria, diede vita alla nuova congregazione, le cui prime aderenti vestivano come le altre ragazze di campagna. La regola venne stampata dopo la morte avvenuta a Brescia il 27 gennaio del 1540 e santa dal 1807. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena domenica.
Con i miei occhi da bambina e le scarpe in cielo è tutto nuovo.